Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Koncharov. Traduzione di Paolo Nori.
Suonò il campanello. «Cosa c'è stamattina?» disse Oblomov e si mise ad aspettare per vedere chi sarebbe entrato. Entrò un uomo di età indefinita con una fisionomia indefinita, che era in quella stagione nella quale diventa difficile indovinare quanti anni ha una persona. Non era né bello né brutto, né alto né basso, né biondo né moro. La natura non gli aveva dato nessun tratto deciso, né buono né cattivo. Molti lo chiamavano Ivan Ivanich, altri Ivan Vasilievich, altri ancora Ivan Mikhailich. Anche di cognomi gliene davano diversi, gli uni dicevano che si chiamava Ivanov, altri lo chiamavano Vasiliev o Andreev, altri ancora pensavano che si chiamasse Alexeyev. Uno sconosciuto al quale, la prima volta che l'avesse visto, avessero detto il suo nome, se lo sarebbe dimenticato subito. E anche il volto si sarebbe dimenticato. A quel che diceva non si faceva caso. La sua presenza non dava nulla alla compagnia e allo stesso modo la sua assenza non le toglieva nulla. Prontezza di spirito, originalità mentale e altre particolarità, come pure segni fisici particolari, non ne aveva. Forse avrebbe saputo almeno raccontare quello che aveva visto e sentito e interessare, almeno con questo, gli altri, ma non andava mai da nessuna parte. Nato a Pietroburgo, non era mai andato altrove. Di conseguenza aveva visto e sentito quel che anche gli altri sapevano. È simpatico un uomo del genere? Ama, odia, soffre? Sembra che ami e che non ami, e che soffra per via del fatto che nessuno è esente da ciò. Ma lui è come se si ingegnasse di amare tutti. Ci sono queste persone che, per quanto tu le maltratti, non riesci a suscitare in loro nessun sentimento di ostilità, di vendetta, eccetera. Qualsiasi cosa tu faccia, loro ti accarezzano. Del resto bisogna riconoscere che anche il loro amore, se lo si misura come in un termometro, non arriva mai alla febbre. Benché di queste persone si dica che amano gli altri e perciò sono buone, esse, in sostanza, non amano nessuno e sono buone soltanto perché non sono cattive. Salutò Oblomov. E lei, Alexeyev? Buongiorno. Da dove viene? Non si avvicini, non si avvicini. Non le do la mano, viene dal freddo. Ma cosa dice? Che freddo? Non pensavo di venire da lei oggi, disse Alexeyev. Ma poi ho incontrato Avchinin che mi ha invitato a casa sua. Sono venuto a prenderla, Ilya Ilyich. Per andare dove? Da Avchinin andiamo. Là ci sono Matvey Andreevich Lyachmov, Casimir Albertich Kailo, Vasily Sebastianich Arimagin. Cosa si sono riuniti a fare e cosa vogliono da me? Avchinin la invita a pranzo. A pranzo, ripeteva Oblomov senza entusiasmo. E poi vanno tutti a Ekaterinov a fare? Come? Oggi c'è la passeggiata. Ma davvero non lo sa, oggi è il 1° maggio. Si sieda, pensiamoci un attimo, disse Oblomov. Ma si alzi piuttosto, è bene che si vesta. Aspetti un attimo, è ancora presto. Come presto? Hanno chiesto di essere lì a mezzogiorno. Pranziamo prima del solito, verso le 2, e poi andiamo alla passeggiata. Forza, veloce! Ordino che le diano i vestiti. Ma che vestiti? Non mi sono ancora lavato. Allora si lavi. Alexeyev si mise ad andare avanti e indietro per la stanza. Poi si fermò davanti a un quadro che aveva già visto mille volte, guardò di sfuggita dalla finestra, prese qualcosa da un ripiano, se lo rigirò tra le mani, lo rigirò da tutti i lati, lo rimise a posto. Quindi si rimise a andare avanti e indietro, fischiettando, e tutto questo per non disturbare Oblomov mentre lui si alzava e si lavava. Passarono così 10 minuti circa. «Beh», chiese a un tratto Alexeyev a Ilya Ilyich. «Cosa? Ancora a letto? Bisogna forse che mi alzi? Ma come? Ci aspettano. Lei voleva andare. Andare dove? Io non volevo andare da nessuna parte. Ma Ilya Ilyich, se abbiamo appena detto che andiamo a pranzo da Ovchinin e poi a Ekaterinov. Sì, e vengo a prendere l'umidità. E poi là cosa c'è che io non abbia visto? E sta per piovere, non vede com'è buio in cortile», disse pigramente Oblomov. «Non c'è una nube in cielo. La pioggia se l'ha inventata lei. È buio perché le sue finestrelle, quanto tempo è che non le lavano? Sono luride, luride. Non si vede un H e una tapparella è quasi tutta abbassata. Sì, ecco, ne accenni solo a Sakar e comincia subito a chiedere delle donne e mi caccia di casa per un giorno intero». Oblomov si mise a pensare mentre Alexeyev tamburellava le dita sul tavolo al quale si era seduto, percorrendo con gli occhi le pareti e il soffitto. «Allora, cosa dobbiamo fare? Si veste o resta così?» chiese Alexeyev dopo qualche minuto. «Cosa? Ma è Ekaterinov!» «Oh, basta con questo Ekaterinov!» ribatté Oblomov con stizza. «Non le piace stare qui, a freddo, in questa stanza? O c'è un cattivo odore che guarda sempre fuori?» «No, io da lei mi trovo sempre bene, sto bene», disse Alexeyev. «Allora, se qui sta bene, perché vuole andare in un altro posto? Resti piuttosto tutto il giorno con me. Pranziamo e poi va là, stasera. E che Dio sia con lei». «Sì, mi ero dimenticato. Tarantiev viene a pranzo, oggi è sabato». «Ah, se è così, io allora», disse Alexeyev. «E dei miei affari? Non le ho parlato», chiese vivacemente Oblomov. «Di che affari? Non so», disse Alexeyev, guardandolo con tanto d'occhi. «Sa perché non mi sono alzato ancora dal letto a quest'ora? Sono stato coricato qua a pensare come togliermi dagli impicci». «E cioè?» chiese Alexeyev, sforzandosi di assumere un'aria spaventata. «Due disgrazie. Non so come fare». «Quali?» «Mi cacciano di casa. Si immagini, devo traslocare, cambiamenti, brighe. Fa paura a pensarci. Ho vissuto 8 anni in questo appartamento. Mi ha fatto un bello scherzetto il padrone di casa. Traslochi, dice, e subito». «Anche subito? È molto fastidioso traslocare. Un trasloco comporta un mucchio di grane. Perdono, rompono, è molto seccante. E lei ha un appartamento tanto gradevole. E quanto spende?» «Dove lo trovi un altro così?» disse Oblomov. «E oltretutto in fretta. Un appartamento non umido, caldo, quieto. Hanno rubato solo una volta. Guardi il soffitto, sembra che non sia solido. L'intonaco si è tutto staccato, eppure non cade». «Ma pensa», disse Alexeyev, dondolando la testa. «Cosa potrei architettare per non traslocare?» ragionava come tra sé Oblomov. «Ma lei ha un contratto d'affitto per l'appartamento?» chiese Alexeyev, esaminando la stanza dal soffitto a pavimento. «Sì, solo che il contratto è scaduto, ho continuato a pagare ogni mese, solo non mi ricordo da quando». «Cosa si propone di fare?» chiese dopo un po' di silenzio Alexeyev. traslocare o restare. Non mi propongo niente, disse Oblomov. Non riesco nemmeno a pensarci a questa faccenda. Che si inventi qualcosa a Sakhar. Eppure c'è della gente a cui piace così tanto traslocare, disse Alexeyev, e sono contenti soltanto quando cambiano casa. Beh, questa gente che traslochino loro. Io invece non sopporto nessun cambiamento. E l'appartamento non è ancora niente, aggiunse Oblomov. Guardi cosa mi scrive lo starosta. Adesso le faccio vedere la lettera. Dove accidenti è la lettera? Sakhar! Sakhar! Sakhar entrò e guardò il padrone senza dir niente. Perché non hai trovato la lettera? Dove la dovevo trovare? Forse so qual è la lettera che le serve. Non so leggere. Cercala lo stesso, disse Oblomov. Lei ieri ha letto una lettera, disse Sakhar. Dopodiché io non l'ho più vista. E dov'è? Ribatté con stizza Ilya Ilyich. Io non l'ho mangiata. Mi ricordo benissimo che me l'hai presa e me l'hai appoggiata da qualche parte. Allora adesso dov'è? Guardaci. Scosse la coperta e dalle sue pieghe cadde per terra una lettera. Ecco, lei se la prende sempre con me. Beh, beh, vai, vai! Gridarono contemporaneamente Oblomov e Sakhar. Sakhar uscì mentre Oblomov cominciò a leggere la lettera, che sembrava scritta con il quash, su carta grigia, con un sigillo di ceralacca scura. Le enormi pallide lettere si stendevano in solenne processione, senza toccarsi l'una con l'altra, allineate in verticale, dall'angolo superiore a quello inferiore. La processione era interrotta di tanto in tanto da una pallida macchia d'inchiostro. «Benevolo signore», cominciò Oblomov, «sua signoria, padre nostro e capofamiglia, Ilya Ilyich, riferisco alla tua bontà patronale che nel tuo podere, capofamiglia nostro, va tutto bene. Da 5 settimane non piove. Si vede abbiamo fatto arrabbiare il Signore Dio che non piove. Una siccità così i vecchi non se ne ricordano. Il grano primaverile è bruciato, sembrano delle braci. Il grano invernale un po' l'hanno rovinato i vermi, un po' l'hanno rovinato le gelate prima del tempo. Abbiamo seminato ancora il grano primaverile, ma non lo sappiamo se verrà al mondo. Se il Signore misericordioso concederà la grazia al nostro benigno padrone, di noi non ci preoccupiamo, possiamo anche morire. E il giorno di San Giovanni sono andati via anche 3 contadini, Laptiev, Balachov e soprattutto andate via Vasica, il figlio del fambro. Ho obbligato le mogli a andare a cercare i mariti, le mogli non sono tornate neanche loro, ma vivono, mi hanno detto, a Cieli. E a Cieli ci è andato il mio compare da Berkliova. Ce l'ha mandato l'amministratore, da oltremare, dicono, han comprato là un aratro. E l'amministratore ha mandato il compare a Cieli a guardare l'aratro. Io ho ordinato al compare di cercare i contadini scappati. Mi sono inchinato al capo della polizia e lui mi ha detto «Dammi una carta scritta e dopo sarà usato ogni mezzo per riportare i contadini alle porte del loro luogo di residenza». E a parte quello non ha detto niente. Io sono caduto ai suoi piedi e l'ho pregato in lacrime. Si è messo a gridare a squarciagola: fuori, fuori, ti ho detto che sarà fatto, dammi una carta scritta. E io di carte scritte non gliele ho date. E qui da prendere a giornata non c'è nessuno. Sono andati tutti sul Volga a lavorare sui barconi. È questa la gente stupida che c'è adesso da noi, nostro capofamiglia, piccolo padre, Ilya Ilyich. La nostra tela quest'anno alla fiera non ci sarà. l'essiccatoio e l'imbiancatoio li ho chiusi a chiave e ci ho messo vicino Sichuk, giorno e notte a fare la guardia. È un contadino che non beve e perché non rubi qualcosa alle padrone gli faccio la guardia giorno e notte. Gli altri bevono da star male e chiedono il tributo in natura. Con gli arretrati non va bene. Quest'anno ti manderemo un redditino piccolo, padre nostro benefattore, di 1.000 o 2.000 rubli in meno di quello dell'anno che è passato, sempre se la siccità non devasta quello che è rimasto. Allora manderemo alla tua grazia quello che abbiamo proposto. Seguivano a ciò espressioni di devozione e la firma: il tuo starosta, umilissimo schiavo, Prokofi Vidiguskin, ha firmato di sua mano. Per via che era analfabeta, aveva messo una croce e ha scritto le parole dello starosta e il suo cognato Dionka, l'orbo. Oblomov gettò uno sguardo alla fine della lettera. Il mese e l'anno non ci sono, disse. Probabilmente la lettera è rimasta là a casa dello starosta fin dall'anno scorso. Ci ha messo del tempo a ricordarsi di mandarla. Si fece pensieroso. E disse poi: come le sembra? Offre 1.000 o 2.000 ducati in meno. E quanto rimane? Quanto accidenti mi ha mandato l'anno scorso? Chiese guardando Alexeyev. Non gliel'ho detto allora? Alexeyev volse gli occhi al soffitto e si fece pensieroso. Bisogna chiedere a Stolz quando arriva, continuò Oblomov. 7.000 mi sembra 8. Ho fatto male a non prendere nota, così adesso me ne manderà 6.000 circa. C'è da morire di fame. Come faccio? Perché si preoccupa così tanto, Ilya Ilyich? Disse Alexeyev. Non bisogna mai abbandonarsi alla disperazione. Macinate e avrete farina. Sì, ma ha sentito quello che scrive? Invece di mandarmi i soldi, di confortarmi in qualche modo, come per prendermi in giro, mi racconta soltanto delle cose sgradevoli. E tutti gli anni la stessa cosa. E a me adesso mi è venuto un nervoso 2.000 rubli in meno. Sì, è una gran perdita, disse Alexeyev. 2.000 rubli non è uno scherzo. Alexey Loginich, dicono, anche lui quest'anno ha ricevuto solo 12.000 rubli. Sono comunque 12 e non 6, lo interruppe Oblomov. Lo starosta mi manderà in rovina. Se anche fosse così, cattivo, raccolto e siccità, perché mi chiedo addolorarmi in anticipo? Sì, effettivamente, cominciò Alexei, non avrebbe dovuto, ma che delicatezza ci si può aspettare da un contadino? E gente che non capisce niente. Beh, lei cosa farebbe al posto mio? Chiese Oblomov, guardando interrogativamente Alexei, con la dolce speranza che forse si sarebbe inventato qualcosa che l'avrebbe tranquillizzato. E bisogna pensarci, Ilya Ilyich. Non si può decidere su due piedi, disse Alexeyev. Scrivere forse al governatore, disse come ragionato fra sé Oblomov. E chi è il vostro governatore? Chiese Alexeyev. Ilya Ilyich non rispose e si fece pensieroso. Alexeyev tacque e si mise anche lui a pensare a qualcosa. Oblomov, spiegazzando la lettera che teneva tra le dita, appoggiò la testa sulle mani, piegò i gomiti sulle ginocchia e rimase così per qualche tempo, tormentato da una congestione di pensieri fastidiosi. «Se almeno arrivasse Stolz», disse. «Scrive che arriverà presto, e intanto lo sa il diavolo dove è andato a girovagare». Lui risolverebbe la questione. Si rattristò di nuovo. Tacquero a lungo entrambi. Finalmente Oblomov fu il primo a tornare in sé. «Ecco cosa bisogna fare», disse con decisione. E poco mancò che si alzasse dal letto. «E fare il più presto possibile, senza alcun indugio. prima di tutto... Le visite di Alexeyev, Oblomov le sopportava per un motivo. Se voleva stare per conto suo, vale a dire stare sdraiato, in silenzio, sonnecchiare o andare avanti e indietro per la stanza, Alexeyev era come se non ci fosse. Anche lui taceva, sonnecchiava o guardava un libro, osservava con un pigro sbadiglio fino alle lacrime un quadretto o una cosetta. Poteva rimanere così anche per 3 giorni di seguito. Se Oblomov si stancava di stare da solo e sentiva il bisogno di esprimersi, di parlare, di leggere, di manifestare agitazione, aveva sempre un ascoltatore tranquillo, pronto e partecipe, che condivideva conformemente sia il suo silenzio che la sua conversazione, sia le sue emozioni che il suo modo di pensare, quali che fossero. Gli altri ospiti non si fermavano a lungo. Con questi, con tutti loro, i legami si allentavano sempre di più. Oblomov a volte era interessato da qualche novità, da 5 minuti di conversazione, poi, soddisfatto di ciò, taceva. Un uomo solo aveva a cuore, anche lui non gli dava pace. Gli piacevano le novità e la società e la scienza e tutta la vita, ma in modo più profondo, più sincero. E Oblomov, benché fosse affettuoso con tutti, voleva sinceramente bene a uno solo, credeva a uno solo, forse perché erano cresciuti, avevano studiato e avevano vissuto insieme. Costui era Andrei Ivanovich Stolz. Adesso era assente, ma Oblomov lo aspettava da un momento all'altro. Oblomov, di nobili origini, per grado segretario di collegio, aveva vissuto a Pietroburgo per 12 anni di seguito. All'inizio, quando erano vivi i suoi genitori, viveva più modestamente in 2 sole camere, accontentandosi dell'unico servo che l'aveva accompagnato dal villaggio, Zakhar. Ma alla morte del padre e della madre era diventato l'unico proprietario di 350 anime, lasciateli in eredità in un lontano governatorato, in Asia quasi. Invece di 5, la rendita lasciatagli dalla famiglia era tra i 7 e i 10.000 rubli in banconote. Allora il suo tenore di vita aveva preso un altro andamento più comodo. Aveva affittato un appartamento più grande, aveva aggiunto alla sua servitù un cuoco e aveva acquistato una coppia di cavalli. Allora era ancora giovane e, se non si può dire che fosse vivace, era almeno più vivace di adesso. Era ancora pieno di varie pulsioni, sperava sempre in qualcosa, si aspettava molto sia dal destino che da se stesso. Si preparava a un'attività, a un ruolo, prima di tutto a un impiego statale, naturalmente, cosa che era il motivo del suo arrivo a Pietroburgo. Poi pensava anche al suo ruolo in società. Infine, lontano, in prospettiva, nel momento del passaggio tra giovinezza ed età adulta, balenava e sorrideva alla sua immaginazione la felicità coniugale. Ma i giorni si succedevano ai giorni, gli anni agli anni, la penuria si trasformava in dura barba, le luci degli occhi si mutavano in 2 punti torbidi, i capelli cominciavano a cadere senza pietà, erano arrivati 30 anni e lui non aveva fatto un passo in nessun campo e si era trovato ancora sulla soglia dell'arena, come 10 anni prima. Si disponeva però sempre, si preparava sempre a cominciare a vivere, tracciava sempre nella mente il disegno del proprio futuro, ma a ogni anno che gli sfrecciava sopra la testa doveva cambiare e cancellare qualcosa in questo disegno. La vita, ai suoi occhi, si divideva in due parti. Una era fatta di fatica e di noia, che per lui erano sinonimi, l'altra di quiete e di pacifica allegria. Per questo la sua attività principale, l'impiego, nei primi tempi lo disorientava spiacevolmente. Educato nella profonda provincia, tra la dolcezza e il tepore degli usi e costumi patri, cullato per 20 anni dagli abbracci di parenti, amici e conoscenti, era così penetrato dal principio familiare che anche l'impiego futuro se lo immaginava come una specie di affare di famiglia, dove per esempio si dovesse scrivere pigramente qualcosa sopra un quadernetto, entrate e uscite, come faceva suo padre. Si figurava che gli impiegati dello stesso ufficio stabilissero fra di loro degli amichevoli legami familiari, che badassero con cura vigilante alla propria tranquillità e ai propri piaceri, che la presenza sul posto di lavoro non fosse affatto un obbligo da rispettare tutti i giorni e che il fango, l'afa o semplicemente il cattivo umore fossero pretesti sufficienti e leciti per non andare in ufficio. E come gli dispiacque quando vide che ci voleva perlomeno un terremoto per non andare in ufficio quando si stava bene, e di terremoti, per sfortuna, a Pietroburgo non ce n'era. Le inondazioni naturalmente potevano essere un ostacolo, ma anche quelle erano rare. Oblomov fu ancora più interdetto quando gli capitarono sotto gli occhi gli incartamenti con la scritta «urgente e molto urgente», quando lo obbligarono a fare inchieste, ricerche, a rovistare fra le pratiche, a riempire dei quaderni alti 3 dita che sembravano scherzo, chiamavano appunti. Oltretutto chiedevano sempre che le cose fossero fatte in fretta e tutti si affrettavano da una qualche parte e non si fermavano per nessuna ragione. Non facevano in tempo a togliere le mani da una pratica che ne afferravano con veemenza un'altra, come se fosse la pratica più importante al mondo, e alla fine la dimenticavano e si gettavano su una terza pratica, e tutto ciò non aveva mai fine. Per 2 volte lo fecero alzare di notte e lo obbligarono a scrivere gli appunti. Qualche volta lo avevano mandato a chiamare con un corriere mentre era in visita, e sempre per via di quegli stessi appunti. Tutto ciò generò in lui una paura e una noia incredibili. Ma quando si vive, quando si vive, si ripeteva. Raramente il destino l'aveva spinto a frequentare una donna fino al punto di infiammarsene per qualche giorno e considerarsi innamorato. Per questo i suoi intrighi amorosi non si sviluppavano fino a diventare dei romanzi. Restavano agli inizi e la sua innocenza, semplicità e purezza non avrebbero avuto niente da invidiare alle storie d'amore di una collegiale. Soprattutto evitava quelle pallide fanciulle malinconiche, la maggior parte con degli occhi neri, nei quali si riflettono il tormento dei giorni e il peccato delle notti, fanciulle di cui nessuno sospetta gioie e dolori, che hanno sempre qualcosa da confessare, da dire, e quando bisogna dirlo sussultano, scoppiano a piangere all'improvviso e poi d'un tratto gettano le braccia al collo all'amico e lo guardano a lungo negli occhi. Poi guardano il cielo, dicono che sulla loro vita pesa una maledizione e delle volte cadono in deliquio. Aveva paura delle fanciulle di questo tipo. La sua anima era ancora pura e intatta. Essa forse aveva aspettato il suo amore, il suo tempo, la sua patetica passione, ma poi con gli anni sembrava avesse smesso di aspettare e avesse cominciato a disperare. Ilya Ilitch, ancora più freddamente, aveva salutato la folla degli amici. Subito dopo la prima lettera dello starosta sugli arretrati e sul cattivo raccolto, aveva cambiato il suo primo amico, il cuoco, con una cuoca. Poi aveva venduto i cavalli e alla fine si era separato dagli altri amici. Quasi nessuno riusciva a tirarlo fuori di casa ed egli, ogni giorno più fortemente e tenacemente, si aggrappava al suo appartamento. All'inizio era stata la fatica di passare intere giornate vestito. Poi gli era passata la voglia di pranzare fuori, tranne che da qualche conoscente. Per la maggior parte case di scapoli dove ci si poteva togliere la cravatta e sbottonare il panciotto e dove era possibile stendersi o appisolarsi un'oretta. Subito dopo avevano cominciato ad annoiarlo anche le serate. Bisognava indossare il frac, farsi la barba tutti i giorni. Aveva letto da qualche parte che solo i vapori del mattino sono salutari, mentre quelli della sera fanno male, e aveva cominciato a temere l'umidità. Nonostante tutti questi ghiribizzi, al suo amico Stolz riusciva a trascinarlo tra gli uomini, ma Stolz si allontanava spesso da Pietroburgo per andare a Mosca, a Nizhny, in Crimea e poi anche all'estero, e senza di lui Oblomov sprofondava ancora fino alle orecchie nella solitudine e nell'isolamento, dai quali potrebbe trarlo solo qualche avvenimento straordinario che venisse dalla serie dei fenomeni quotidiani. Ma non esisteva niente del genere e non era prevedibile che esistesse in futuro. Oltre a tutto ciò, gli era tornata con gli anni una qualche giovanile timidezza e gli sembrava pericoloso e un male tutto quello che non rientrava nella sfera della sua vita quotidiana, conseguenza questa della mancanza di abitudine alla varietà delle manifestazioni del mondo esterno. Non era abituato al moto, alla vita, alla gente, all'attività. Tra la folla soffocava, su una barca saliva con la malferma speranza di arrivare sano e salvo all'altra sponda. In carrozza viaggiava pensando che i cavalli si sarebbero imbizzarriti e la carrozza sarebbe stata distrutta. Così era finita la sua vita sociale. Con un pigro gesto della mano aveva rinunciato alle giovanili speranze che l'avevano illuso o che lui aveva tradito, a tutti i cari ricordi, teneri e tristi, a causa dei quali a qualcuno batte il cuore anche da vecchio.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.